Allora, grazie, grazie molte. Tanti spunti interessanti anche in queste altre tre relazioni. Carlo? Siate brevi.
Mi sto per voi.
Allora, qui gli stimoli sono tantissimi, mi limito strettamente a un aspetto, e vi ho già detto che io vengo dall'insegnamento, quindi tutto quello che ha a che fare con l'insegnamento subito è un vecchio riflesso pavloviano, mi coinvolge, e in più mi sono occupato a partire dagli anni 80 dell'introduzione dell'informatica nella scuola, e quindi ho cominciato con il mio Commodore 64, poi le cose sono andate più o meno avanti. Allora, quindi una considerazione linguistica, questa proprio mi viene dal profondo, non posso esimermi. Finalmente sento qualcuno che dice giustamente Wikipedia in inglese, qualcuno che dice giustamente Wikipedia in italiano. Era ora, io da anni mi batto su questa cosa, perché Wikipedia non si può sentire. Non si può sentire. Noi diciamo enciclopedia in italiano, porca sì. Allora, usate da insegnante questo sfogo. La mia considerazione è domanda. Tutte queste cose, cioè molte di queste cose che avete detto, sono legate al rapporto tra realtà dei ragazzi e realtà del circostante. Vorrei sapere se voi vi inserite in qualche modo nel discorso della social learning, cioè questo movimento che ha riscoperto appunto la comunità, la società intorno alla scuola, che in Italia ha delle radici, basta dire Mario Lodi o Don Milani, e torniamo indietro, no? A Lodi, oppure se ci siete arrivati autonomamente. Questa è la mia domanda.
Beh, c'è speranza, però dopo aver visto il video di prima, no? Antonio?
Sì, Antonio.
Ecco. Sentendo di parlare, pensavo a quella considerazione che vede nell'esplorazione comunque una retrazione positiva, qualsiasi sia il risultato, anche se negativo, mentre invece appunto nella ricerca finanziata si vuole avere subito la certezza che il risultato sia positivo. Luca, la mia domanda era allora, negli algoritmi non è possibile fare abduzioni come fanno gli umani, che magari paragonano una pianta con un problema pratico. Quindi forse questa è ancora la differenza fra pensare nostro, biologico, e invece il pensare del cervello elettronico. Allora,
col quaderno,
una delle cose sull'educazione, riferisco a Cinzia, quindi internet, supporti, educazione, ragazzi. Allora, io mi sono occupato in passato di educazione, diciamo, nelle periferie, ragazzi con problemi, o periferie urbane, periferie anche regionali. Allora, il problema mi sono sempre posto che tutti i ragazzi dicono, i ragazzi, ma i bambini, è normale che, no? Quindi in giro per la strada c'è la monnezza, mi dicono, ma è normale che c'è la monnezza, ci sono le ragazze per la strada, le prostitute che vengono, ma è normale che... Allora, e io anche stesso sono cresciuto in una piccola realtà, 300 abitanti del nord Italia, e non avevo, sono cresciuto con dei contadini, e quando chiedevo perché, è normale che... Allora, quando c'è internet e i supporti che noi tanto e tanto critichiamo, no? Fanno bene, fanno male, ok, danno secondo me un'opportunità di vedere che ci potrebbe essere qualcosa che va al di là del normale che, no? Quindi cioè, io penso che potrebbe essere uno spunto, cioè trovare questa possibilità di vedere mondi diversi in una maniera completamente autonoma. Quindi loro possono poter vedere qualcosa e dire forse quel normale che non è proprio tanto normale, perché ho l'opportunità di vedere altre cose, altre situazioni non veicolate da chi viene in potere o da chi economico ovviamente necessariamente manda nei media una normalità. Però questo magari poteva essere uno spunto. E per quanto riguarda invece Luca, vabbè, grande sostenitore dell'open source, quindi secondo me è una, è una, è un altro non normale che, ecco, quindi secondo me è proprio è il bypassare il normale che forse ci potrebbe dare la mano a andare oltre questo limite culturale che io stesso mi sono una via di mezzo, insomma, mi trovo un po' da una parte e un po' dall'altra, e quindi mi sono approcciato anch'io a queste tecnologie in ritardo, a 25, 30 anni, 35 anni, insomma. E niente, poi Antonio, vai.
C'è un'altra domanda?
Una cosa brevissima, non è una domanda. Volevo solo fare i complimenti a Luca che, nonostante il percorso professionale brillante, ci ha tenuto a dire che non è laureato, che chiama i suoi studenti ragazzi per umiltà, e paragonarlo a quelli che fanno esattamente il contrario, cioè si usurpano titoli e competenze che non hanno. Solo questo, mi sembra una distinzione di onestà da rimarcare. Vero? In un paese che sta andando alla deriva per tanti atteggiamenti disonesti, insomma.
Grazie. Io volevo chiedere, questa comunità open source, vi siete posti il problema, anche vi ponete il problema del fatto che effettivamente può esistere in un mondo in cui ci sono delle persone che hanno del tempo in più a disposizione? Quindi è una comunità sostanzialmente fatta di persone che hanno un buon lavoro, hanno un lavoro che lascia anche un tempo, tanto tempo libero, e sono ovviamente ben formate. Fa un esempio Wikipedia, che io chiamo Wikipedia, scusate, e che anche perché devo interagire tutti i giorni con degli studenti che la chiamano così, non voglio fare. E in più, che io uso tantissimo, è una cosa meravigliosa, però le ricerche hanno dimostrato che la Wikipedia inglese, quella che tutti usano, sono anch'io perché è più affidabile, è gestire una comunità di prevalentemente maschi, prima cosa, e prevalentemente giovani, bianchi e tendenzialmente dell'area americana occidentale. Potrebbe non esserci un animale, però potrebbe anche essere un problema. Quindi ci siamo posti, cioè vi ponete questo problema e come lo vivete?
Social learning. Beh, sì, diciamo, quali siano stati gli spunti culturali, in realtà ce ne sono diversi. Sicuramente non siamo nati dal nulla, quindi diciamo che si lavora su chi c'è stato prima, diciamo, sono tante le suggestioni da, diciamo, anche movimenti di cooperazione educativa, tutto sommato, cioè non è che... quindi sicuramente sì, ci sono delle influenze. Poi noi partiamo anche dall'idea di una cioè, in realtà della didattica della scienza, quindi tutta quella riflessione che viene, beh, quindi anche della creatività in ambito scientifico prima che tecnologico, quindi insomma sicuramente ci sono tante, tante premesse. Giusto, Nuvola, a proposito di Nuvola, è il nome del registro elettronico che noi usiamo, Cloud, questa cosa mi faceva un po' sorridere. Poi è normale che, rispondo io a tutte le domande che mi riguardavano, è normale che, in realtà io, cioè questo atteggiamento è quasi, insomma, l'altro più presente, anche se così io non ci posso fare niente, cioè non so se quale dei due sia più prevalente. Sicuramente il fatto di pensare in termini di altre possibilità, di altri mondi possibili, è la speranza, come dire, che questi che gli, diciamo, intanto questi percorsi di diciamo, questa proposta di sviluppare qualcosa di innovativo non è fatta criticamente, cioè si parte da un'analisi del contesto e quindi, diciamo, da un'operazione proprio di immaginare una realtà alternativa che sia più, diciamo, che risponda di più ai valori che loro stessi sentono. Quindi ci bisogna esplicitare che cos'è un bisogno, che cos'è un desiderio, cosa vogliamo, che insomma è una domanda impegnativa. E pensare un'alternativa non è un'azione, tra l'altro queste azioni non sono guidate solo da persone che lavorano in ambito tecnico, che comunque esercitano anche questa riflessione in termini di possibilità di alternative, ma per esempio rilevamenti ambientali, abbiamo avuto il problema di Pomezia, no? Frascati era molto vicino, uno dei laboratori ha deciso di lavorare a dei sistemi di rilevamento ambientale locale per vedere se effettivamente è un luogo sicuro, cioè se sono posti questo problema, cioè, dobbiamo credere a quello che ci dicono, non ci crediamo, eccetera, ci autocostruiamo degli strumenti di rilevamento. Tra l'altro questo laboratorio è stato condotto da un filosofo che è Angelo Cetra, quindi diciamo si parla comunque di pensiero in termini di possibilità. Questo ovviamente pensiamo che aiuti ed educhi a non accettare passivamente, diciamo, a mettere in discussione e pensare in termini di possibilità. Ovviamente l'alfabetizzazione per arrivare a questo, scusate, ma cioè, qui c'è veramente un tema, perché è chiaro che questi movimenti, diciamo, questi ragazzi sono in un istituto tecnico di indirizzo elettronica e informatica. Diciamo, intanto hanno il tempo, perché devono fare un'alternanza scuola-lavoro, comunque i ragazzi hanno più tempo di un lavoratore, quindi sicuramente il fatto che le scuole in questo momento, diciamo, collezionino il poco tempo di tante persone e come dire, si affidino al tempo dei ragazzi, diciamo, molte scuole, proprio questa è una, diciamo, molti insegnanti la vivono come una specie di sfruttamento del tempo dei ragazzi, no? Però è chiaro che in realtà è mettere a risorsa un tempo, alla comunità, il lavoro minorile, boh, non lo so, cioè nel senso che vogliamo affidare dei lavori socialmente utili, non lo so, però sicuramente la risorsa tempo significa che io riesco a prendere il tempo che ognuno dei lavori, in età da lavoro, ha difficoltà ad occuparsi anche dell'educazione dei ragazzi, e il tempo invece delle persone che sono già pensionate, cioè già in pensione, in realtà viene riconvertito, quindi l'idea è proprio una specie di banca del tempo, sì, insomma è una risorsa che ha ancora bisogna meditare bene come usare, però insomma è anche l'alfabetizzazione che serve, cioè comunque per programmare non è vero che possono farlo tutti, io su questo ho anche un po' di difficoltà.
Io vi sfido tutti.
Poi questo appunto è un tema che discutiamo un sacco, tutti. Ma possono farlo veramente tutti e per tutti?
Tutti.
Non so se è per tutti.
Tutti.
I bambini possono imparare a programmare.
I bambini possono imparare a programmare.
Allora,
io vorrei
sfatare questo mito che i bambini fanno facilmente le cose. I bambini imparano facilmente le lingue. Un bambino ci mette un numero enorme di anni per imparare le lingue. Se uno di voi che non conosce il tedesco decide di imparare il tedesco e riesce a fare qualche cosa di ragionevole, probabilmente in un paio di mesi, almeno il minimo per farsi capire e campare, magari, no? Un bambino ci metterebbe una quantità enorme di anni, quindi questo mito sfatiamolo. È solo che noi, guardando i bambini, diciamo quello che stanno facendo loro non è proprio studiare, è un'altra cosa, e quindi per loro è facile, non è così. Vabbè, insomma, questa piccola parentesi. E no, vai, ti do, visto che Cinzia
me. Vai,
ma rispondo io.
Azioni che ve lo lasciavo.
Algoritmi.
Sì, allora, io volevo dire una cosa fondamentale, anche se la domanda non era per me, ovvero il mondo è uno e la rete l'ha dimostrato. Questo è quello che io vedo principalmente come un problema reale dei nostri giovani. Vi racconto due aneddoti semplicissimi. È vero, questa abitudine, io ho scritto adesso sul vostro intervento, abitudine all'accettare le cose come stanno, no? Ma è verissimo quello che diceva Cinfrea, hanno capito molto prima della mia generazione, paradossalmente i diciottenni di oggi, io parlo di quelli con cui mi confronto, che hanno molto meno valore per tutti gli altri, le loro idee soprattutto hanno molta meno possibilità di espressione. Cioè, se mentre io a 16 anni credevo nell'autogestione, oggi loro hanno capito che l'autogestione per il 90% di questi ragazzi diventa non fare niente, e quindi se loro hanno questo tempo a disposizione lo usano come meglio credono, anche giocando ai videogiochi. Questo è gravissimo, perché si vede che questi ragazzi spesso sono guidati a un pensiero a metà. Una delle cose di cui mi ricordo e che cito con chi posso, mettiamola così, è una cosa semplicissima. Ho conosciuto qui a Roma due ragazzi che si stavano maturando, li conosco in un laboratorio di un Fab Lab, un posto strano. Tutti e due erano compagni di classe, quindi stessa formazione, arrivavano da due famiglie diverse, uno era la prima generazione di egiziano in Italia, mettiamola così, l'altro era un ragazzo normale di Roma. Il primo mi racconta una storia strana: lui si arrabbiava col professore perché il professore dava i compiti facili e in base al fatto che desse i compiti facili non gli poteva dare 10, a lui i 10 servivano per andare a Londra. L'altro ragazzo voleva fare la stessa identica facoltà, ma diceva: ma quale Londra? Io ho Roma 3 a 3 fermate di metro. Questo è gravissimo. Noi non possiamo dimenticarci di una cosa: la rete è potentissima, è l'infrastruttura, la prima infrastruttura orizzontale che si sia vista, che poi è diventata verticale, ne potremmo parlare veramente per ore. Però il discorso è questo: se noi andiamo a crescere dei ragazzi in generale dicendogli il mondo è questo foglietto, poi non ci stupiamo se qualcuno che è 20 anni che sta dicendo al resto andate nel mondo e portate a casa quello che vedete, ci alla fine dominerà tutti, quantomeno da un punto di vista economico. Questo è il succo. Quando noi abbiamo un ragazzo che dice l'immondezza è lì e non succederà niente, è la stessa identica cosa che dire paradossalmente ad oggi un ragazzo: ma cosa te ne frega della tecnologia quando io ti posso dare l'attività di famiglia? Quando perché non vuoi fare la mia vita, ovvero la classica vita standard, no? Famiglia e via dicendo. Questo è. Voi, se siete in contatto con dei ragazzi giovani, spingere il concetto che è fondamentale arrivare a una determinata quadra. Ecco, quel concetto purtroppo siamo molti anni che la gente della mia età magari l'ha già messo da parte. Illudere che in provincia, che nella provincia, io parlo per la mia realtà, nella provincia sarda ci siano ancora dei posti di lavoro da sfruttare legati all'industria, questa è un'illusione che spesso si passa, per non dire la realtà che è più cruda, ovvero probabilmente è vero che bisognerà andare a lavorare in Cina, probabilmente è vero che essendo cresciuti con la sensibilità che questo paese ci dà, e non parlo di Italia perché la sensibilità è di chiunque frequenta degli ambienti fondamentalmente, quindi non mi piace citare l'italianità. Ecco, forse è questo il problema. Spiegare, la vera domanda è: cosa vuoi fare e quanto puoi lavorare per fare quella cosa? Perché obiettivamente il percorso che ho fatto io oggi, sono imbarazzato a sentirmi i complimenti, però vi posso garantire che tantissima gente mi direbbe: ma tu sei matto, tu quanti anni è che fai cosa e quanti chilometri fai? Ma cosa ti costava andare a lavorare in qualsiasi posto, che è quello che è il motivo per cui paradossalmente spesso e volentieri appunto la gente mi guarda male. Quindi questa è la cosa fondamentale, l'educazione al sé, che poi è consapevolezza, so che ritorno su alcuni argomenti, ed è l'esatto opposto che ci ha portato a dover specificare che le foto dei minori su internet forse andrebbero veicolate, ragionando anche sul fatto che quella cosa che sembra un minore su internet poi diventa addirittura una persona reale. Cioè, insomma, questo è secondo me molto importante. Poi sugli algoritmi autoapprendenti, fondamentalmente, io credo che sia tutto un discorso basato sui numeri fondamentali e sulle capacità di calcolo. Oggi si dice che con 100 click in like Facebook ti darà qualcosa, ti regalerà un oggetto migliore di tantissimi regali che tutta la gente che ti conosce da una vita ti abbia mai pensato per te. Ecco, è questo. Secondo me dobbiamo capire che un po' sta cambiando qualcosa, che gli operai di domani probabilmente saranno quello che oggi viene definito nell'ambiente una scimmia di programmazione, cioè qualcuno che l'unica cosa che deve fare è dettare al computer, però che allo stesso tempo l'unica cosa che non si potrà fare sarà l'analisi. Quindi l'algoritmo probabilmente la prenderà e se non la prende lo farà uscire fuori. L'importante sarà creare personalità che riescano, secondo me, a collegare le cose reali, a fare analisi sulla realtà, che poi diventa appunto il problem solving e tantissime cose di cui si parla normalmente in convegni o in televisione oggi e via dicendo. Però ecco, questo secondo me è una cosa...
L'algoritmo non lo fa.
L'algoritmo lo fa, però paradossalmente lo fa per tutto. E quindi mettendo in relazione il tutto con tutto non è detto che esca. Va educato a distinguere.
Ok, basta, scusate.
Va educato a distinguere, però ad oggi i numeri sono estremamente alti, per cui ecco, parlando di trasporti pubblici, l'ultimo esame che ho visto era fatto solamente su 80 milioni di drop-in, drop-off sui taxi dentro Manhattan. 80 milioni di viaggi in taxi mappato poi in pochissimi anni. La cosa non è il numero o gli anni. La risposta è erano tutti. Tutti. È come dire, insomma, che nella legge dei grandi numeri prima o poi ci si cade.
Ma quello che hai fatto tu è una abduzione.
Sì, sì, sì.
Sì, sì,
sì, sì. Sì, 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 sì.
È qualcosa di questo, non è?
Sì, ci sono purtroppo direi delle situazioni in cui questa roba risponderà in maniera corretta, in altre cose meno. Quindi sul bastoncino ci arriveranno perché sono poche variabili in gioco, su altri aspetti magari dovremmo aspettare.
Allora, io volevo riprendere il commento. Il commento che per le nostre community la retroazione è positiva anche quando c'è un risultato negativo. Sì, è una bellissima definizione e la ringrazio. Dico, è vero, però non è vero che siamo contenti quando va male una cosa che pensiamo che possa andare bene. Però e questo riesce a essere vero perché? Perché il nostro obiettivo è fare quella cosa, non è fare una pubblicazione. E questo è dirimente, perché se io faccio una ricerca, se io come ricercatore sono misurato da quanto pubblico e poi chiaramente ho pudore di pubblicare qualcosa che non è andato bene, è chiaro che l'atteggiamento è diverso. Sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale vorrei dare un flash, spero di essere sintetico, anzi il concetto è che negli algoritmi dell'intelligenza artificiale succede questa cosa, che il programmatore programma quella che potrei definire una meta capacità di quel software, che è imparare sui dati. Poi il vero programma, cioè la vera programmazione, la fanno i dati. Quindi alla fine la macchina la addestra chi gli dà i dati. In questo senso su YouTube un video illuminante fatto da un gruppo che si chiama Digital Ethnography, che volendo rispondere, ma ormai diversi anni fa, che cosa è il web 2.0, fece un video, se vi interessa, che si intitola The web is us, il web siamo noi, / the web is using us, e dice che ogni volta che noi interagiamo con la macchina noi ne abbiamo un beneficio, ma istruiamo la macchina. E quindi il concetto, non so se c'è più Ersilia, Serena Dinelli, però quando si parla di Google e di quello che fa, e Google fa una cosa enorme, enorme per noi, e non possiamo dimenticarcelo. E Google indicizza il web, ci consente di trovare informazioni. Io mi ricordo cos'era il web prima di Google, dove i motori di ricerca cercavano in base alle parole. I motori di ricerca cercavano in base alle parole e alla fine tu dovevi fare un grosso lavoro di scrematura e i risultati non erano tanto rilevanti i primi. E io lessi per la prima volta di Google sulle scienze, cioè dove Breen e Page fecero una pubblicazione dove dice: allora io c'è questa macchina è piena di informazioni, queste informazioni cioè, perché siano utili agli umani devono essere sensate per gli umani. Allora, ma quale cosa migliore c'è che quella lì di prendere la scrematura che gli umani stessi ne fanno di queste informazioni per stabilire la loro rilevanza? Quindi nasce così l'algoritmo PageRank, che è un algoritmo chiuso, e di questo siamo tutti profondamente dispiaciuti, ma è anche un algoritmo estremamente utile. Per cui se quando esce fuori una ricerca, io col mio browsing successivo rinforzo alcuni link, cioè io se la prima pagina se è rilevante, io magari la seguo e seguo i link che partono da quella, se non è rilevante smetto e vado sulla seconda e piano piano, e questo succede, sta succedendo dalla metà degli anni 90, fine anni 90, quindi Google quanto l'abbiamo aggiornato. E Google fa per noi una roba pazzesca, perché io qualsiasi cosa gli chiedo, mi risponde da progetto, mi risponde in una frazione di secondo, qualsiasi cosa gli abbia chiesto. Cioè, non so se è la cosa più vicina all'oracolo di quello che... Cioè, non lo so, pensateci un attimo. E questa cosa qui ce la fa senza farci pagare. Perché noi paghiamo la nostra connessione internet, ma non è che paghiamo Google. E allora mi riallaccio a quello che diceva Serena con grande lucidità questa mattina. Quando appaiono quelle diciamo, le pubblicità che io sento essere rilevanti a me e a ricerche che ho fatto, è questa. Che in qualche modo io ho istruito la macchina mi dà qualcosa indietro e io anche ho dato qualcosa. Una volta in un forum lessi questa frase che per me è diventata illuminante, un vero faro, che dice: quando qualcuno ti dà qualcosa gratis, il prodotto sei tu. Quando qualcuno ti dà qualcosa gratis, il prodotto sei tu. E allora noi questo dobbiamo... Contemporaneamente non voglio demonizzare Google, perché comunque per poter esistere, per poter far sì che qualsiasi cosa io gli chieda in una frazione di secondo ho la risposta, ha un'infrastruttura da mantenere in piedi. Poi su alcune cose se ne approfitta, e quindi è bene mantenere alto il livello di attenzione. Il concetto è che che per esempio rispetto alle paure emerse ieri e al giustissimo rilievo che devono avere questioni di natura etica applicata alle macchine, cioè delegare una macchina a decidere qualche cosa che può avere impatto sulla vita di una persona, parliamone davvero, è una cosa importante. Però questa cosa che stiamo facendo noi tutti i giorni, questo barattare l'utilità di ciò che ci viene dato rispetto a quello che noi facciamo, questa cosa qui pure è pericolosa e anzi rischia di creare dei circuiti, dei cicli chiusi, perché allora adesso io che ho questo oracolo sto facendo una cosa circolare, perché io ho questo oracolo, l'oracolo è diventato molto bravo, le prime cose che mi dà sono quelle più rilevanti e diventa un circolo vizioso, chiunque cerca trova le cose, chiunque trova le prime è soddisfatto, sfido chiunque di voi di dover essere andato oltre la terza pagina di ricerca delle cose con Google, però sfido poi chi produce contenuti che stanno fuori dalle prime tre pagine. E infatti c'è tutto un lavoro che viene chiamato Search Engine Optimization, SEO, che insomma gente che con dei trucchetti cerca di fare reverse engineering dell'algoritmo PageRank per salire. Ok, quindi quella è una cosa pericolosa, però contemporaneamente rendiamoci conto che quando usiamo Google... Ah, scusate, visto che ho visto una certa attenzione linguistica che apprezzo, questa cosa qui, quando a volte qualcuno mi dice Ho cercato questa cosa su Google, una frase apparentemente interessante, che con l'uso di quella preposizione lì in qualche modo fa capire l'atteggiamento, perché tanti confondono il Google con internet. Io non cerco una cosa su Google, io cerco una cosa con Google, cioè io sto usando uno strumento. Se non ho nemmeno la consapevolezza di usare uno strumento, allora posso fare delle conclusioni errate su quello che è l'output di questo strumento. Non so se c'era altre cose.
Sì, c'era.
Ah, su Tommaso. No, un attimo solo, Tommaso mi chiedeva tempo necessario. Sì, allora, chiaramente le comunità open hanno bisogno di tempo. Hanno bisogno di tempo e anche di un po' di soldi, di quelle open hardware.
Anche quella per software.
No, no, certo, anche quelle software, ma molto meno, però sì, il discorso è, non posso che dirti che sì, e tant'è se io ti devo sintetizzare la mia vita, che ti dico, io lavoro nelle telecomunicazioni e con quello ci campo e con tutte queste altre cose io ci vivo, no? Con una battuta che mi ha fatto un mio amico, che però sintetizza veramente bene. Sì, non vedo come sia possibile altrimenti. È lo stesso motivo, io non ho potuto fare ricerca perché dovevo prima pensare a campare. Però in questa nicchietta il fatto è che è un sistema, sono delle community, te lo dico in matematica, non decrescenti. Cioè se io oggi ho un quarto d'ora e riesco a ricavare quel quarto d'ora si aggiunge al monte ore positivamente, e poi magari tra due mesi avrò un'ora. È così. E il bias razziale di Wikipedia è assolutamente possibile. È, come dire, manteniamo sempre il senso critico. Quando noi guardiamo internet dobbiamo sempre avere il senso critico. La cosa interessante è che noi dovremmo avere il senso critico anche quando non guardiamo, cioè, allora lì potrebbe addirittura essere un allenamento a essere più critici indipendentemente. È chiaro che siccome quello l'ha scritto uno qualunque, lo controlla una community, il bias di quella community è rilevantissimo. Quindi io magari ne prendo atto, giustamente dici può non essere esplicita questa cosa, però che dire, Wikipedia c'ha anche un'altra cosa che è pure interessante, probabilmente per il circolo Bateson che si interroga su certe dinamiche, che siccome quello lì, il software Media Wiki, è il modo migliore che mi viene in mente eventualmente per estrarre conoscenza da un gruppo. Cioè se qua noi adesso volessimo ricostruire il sapere collettivo nostro, mettiamo in piedi un wiki e ci cominciamo a scrivere un wiki Benson, e qualcosa esce fuori. Così su Wikipedia globale escono fuori delle cose che magari qui nel circolo Bateson possono essere ritenute aberranti. Magari la biografia di Gregory Bateson è molto meno dettagliata della biografia, che ne so, di Amy Winehouse, che è una cantante inglese morta a 27 anni nel 2011, e io non so neanche che canzoni abbia mai cantato. Però il
bene.
No, ma per dire, esatto, per dire che diventa poi anche uno strumento forse sociologico per capire quali sono le cose che interessano, no? a una comunità in senso molto largo. Quindi tutti i bias di qualsiasi gruppo poi entrano nelle analisi di ciò che quel gruppo fa, io credo.
Così Facebook.
Siccome ci sono dei biologi bentoniani in sala, volevo lanciare un piccolo punto di riflessione e ricerca. E io credo che potrebbe essere molto interessante, se i biologi in sala ci pensano, poi ne riparliamo. Ne parlavo anche con Giusti, si chiama, mi pare, vero? Giorgi, scusami, io vorrei molto sentire. Credo che sarebbe interessante lavorare rispetto al nostro rapporto con questa entità, lavorare sui concetti di parassitismo, di commensalismo e di simbiosi mutualistica. Credo che, perché sono tra l'altro tre concetti fondamentali nell'evoluzione.
Allora, mentre stavo per parlare, invece mi avete fatto portare il microfono, però io stamattina
venendo qui con Marcello e Laura, siamo passati a Porta Maggiore perché sono di fuori, ho fatto vedere un po' Roma. E a Porta Maggiore, nella porta, che adesso non ci si può camminare, però insomma c'è, ci sta la lastra di marmo di romana memoria con un solco da 20 cm di profondità fatto dalle ruote dei carri. Allora uno potrebbe dire, vedi i carri dove gli piaceva passare? Proprio lì. Allora è chiaro che i carri passavano lì perché c'era la porta e intorno c'erano le mura. Allora, in qualche modo, poi tu l'hai detto, però la suggestione di questo Google, no, che ci indirizza, Google ci indirizza dove la deformazione dello spazio porterebbe qualsiasi goccia d'acqua che cammina, cioè più ci passi e più ci passerai. Allora, questa cosa è effettivamente la cosa di cui tenere conto. Io a casa mia ho organizzato un sistema contro questa abitudinarietà che alla fine, come quando io mi lavo i panni, poi le magliette che mi sono appena lavato le metto sopra e poi dopo le vado a ripescare da sopra, ho capito che usavo le solite 5 magliette e adesso quando le lavo le metto sotto, facendo un reverse, ho imparato oggi che faccio il reverse engineering della mia...
È un algoritmo di selezione questo è un algoritmo allora, di selezione.
Fa una coda FIFO invece di una coda LIFO.
No, siccome voglio dire, questi sono i primi tre scribi che io ho mai incontrato nella mia vita, perché sono assolutamente...
Dovrei aspettare, almeno per uno.
Lo sapevo che prima o poi sarebbero uno dei scritti che mi avrebbero, ho reso obsoleto, però ecco, finalmente ho incontrato. Siete pure simpatici, però...
meno male.
La materia con la quale vi confrontate è una materia che a livello di flessibilità, di induzione, di... reduzio ad unum pure, no? Perché le scelte possibili poi alla fine passano tutte da quella porta là e il solco si fa pesante.
Però giusto per dare una voce di speranza, in realtà è vero che cioè passa tutto da là ciò che io cerco, non passa necessariamente da là ciò a cui io partecipo. Quindi se io una community ha un suo forum, ha un newsgroup, ha un... io sono un po' a social, quindi i social non li frequento, però insomma il suo Facebook. E quando io partecipo nelle comunità e io sto in parte producendo quando lo produco, in parte usando quando lo uso, però è il pensiero di quella comunità e quindi poi in effetti succede che poi Google usa quello che noi ci diciamo per dire ad altri cosa è rilevante se uno cerca la cosa di cui noi stiamo parlando e la cosa di cui noi stiamo parlando altri umani l'hanno ritenuta particolarmente interessante, quindi è un circolo. Però partecipando, cioè il tema è partecipazione, la partecipazione in prima persona dà in qualche modo la garanzia che quello che si sta discutendo è qualcosa di vivo e in divenire.
Per rendersi soggetti rispetto al sistema, che è assolutamente...
Eh sì, però era il tema di questo, che noi siamo andati lunghi su una prima parte e non abbiamo fatto per niente una seconda del nostro intervento.
Prossimo seminario.
Però è tutto quanto messo insieme, cioè nel momento in cui noi ci rendiamo conto che quando usiamo, cioè quando chiediamo qualcosa a Google ci dà e anche noi gli diamo, e che quindi quasi non si dà il concetto di utente passivo. Quasi non si dà il concetto di utente passivo di internet, perché io sono attivo perché seleziono, io sono il setaccio, quantomeno. Allora a quel punto dice, vabbè, ma tanto che io sono il setaccio, ma non è che per caso mi conviene essere proprio uno che produce consapevolmente e quindi partecipo ad una comunità. Mi viene in mente, Ersilia, pensando proprio a una cosa che hai detto prima quando suggerivi di cambiare la parola dati in presi, che è vero nel contesto in cui lo dicevi prima, nulla da obiettare, in questa luce in cui ve lo sto presentando e dico no, dati.
Senti, scusa, tu dicevi giovedì sera ci incontriamo, cioè la community è solo virtuale o anche...
No, è quello che dicevo, che la community dell'open hardware, cioè che fa cose materiali, tende ad avere bisogno di incontrarsi più di quanto non abbia quella che sviluppa software, e noi ci incontriamo. Io ho fondato questo gruppo che si chiama Unterwelt, insomma stavamo in una cantina in questo sottomondo, e underground non suonava, non era il concetto che volevamo veicolare, e quindi... Però l'idea è che è un gruppo chiuso, cioè chiuso nel senso non apriamo al pubblico per materiale impossibilità di tempo. Se l'abbiamo fatto per un po', poi quei giorni diventava un'esposizione al pubblico di quello che avevamo fatto senza fare altro. Però l'idea è che in quei contesti noi facciamo delle cose... come tutti i gruppi fanno le cose che ci piacciono e perché ci divertono. La cosa interessante è che nel mondo ce ne sono tanti di questi gruppi, e vi racconto un aneddoto che avrei raccontato nella seconda parte che è interessante. Le community hacker hardware che si incontrano in tutto il mondo si divertono a capire se possono usare strumenti per fare cose diverse da quelle per cui sono state fatte, oppure se si possono prendere pezzi da cose per farne altre, e così senza un obiettivo specifico, a volte giusto per il divertimento, no? A volte c'è il just because we can, no? Siccome possiamo, facciamolo un attimo e vediamo che succede, ma per divertirci. C'è un esempio rilevante di come questo atteggiamento di maneggiare le cose e costruirne altre è stato dirompente, che è stato nel 2011. Nel 2011 succede una cosa catastrofica, succede un terremoto con un conseguente maremoto a Fukushima, disastro nucleare. Disastro nucleare, il governo comincia la diffusione giornalistica, il toto millisievert, quanta radioattività c'è in giro per il Giappone, e il governo tranquillizza tutta quanta la popolazione, e tranquillizza la popolazione che tranquilla non è, bene? Allora il torno al tempo necessario, allora la gente che dava tempo così a un certo momento di fronte a un evento così rilevante per la comunità dice no, accidenti, fermiamoci tutti. All'Hacker Space di Tokyo dicono, se mi passate il termine, dice ragazzi basta cazzeggiare, qua c'è stato un disastro nucleare e il governo ci dice che dobbiamo stare tranquilli. Allora dice possiamo fare noi delle misure? E allora lì succede questo, dice ci possiamo costruire un contatore Geiger? Allora la prima idea era stata quella lì di costruire un contatore Geiger, metterlo su una macchina, cominciare ad andare in giro per il Giappone e riportare misure. E questa cosa fu abbandonata verso un'altra, quella là di costruire, cioè di rendere open dei piani tipo quelli che descriveva prima Luca per LiveWriter, cioè una serie di istruzioni per costruirsi un contatore Geiger e mettere in rete le sue misure. E per poter fare questo, quella comunità si è affidata al crowdfunding, lanciò una campagna Kickstarter per poter avere i fondi per costruire anche dei kit da poter mandare in giro a gente che poi se li sapeva saldare per costruirsi. Quella campagna di finanziamento dal basso fu un successo, e loro, e in Giappone, nell'arco di poco più di un mese, cioè tragedia di Fukushima 11 marzo 2011, nell'aprile del 2011 parte una rete di raccolta di misure che costringe il governo del Giappone a dire no, è vero, c'è più radioattività di quella che vi stavamo dicendo, e è a dover prendere delle contromisure. Questo è un esempio pazzesco di come a un certo momento quel tempo lì si focalizza perché diventa necessario per la comunità. Ora, per fortuna non sono successe tragedie così grandi come Fukushima, e quindi per meglio che sia rimasto quello, però in genere le comunità che hanno dei problemi possono organizzarsi.
Frascati ha avuto Pomezia, che non è come Fukushima.
Frascati ha avuto Pomezia con un grande incendio e chissà. E queste comunità, cioè queste community di citizen scientists di cui vi parlavo prima, che si costruiscono i propri strumenti, fanno biologia molecolare nelle camere da letto, cioè nelle accanto, no, dico, si costruiscono strumenti tipo spettrofotometri che costano normalmente migliaia di euro, se lo costruiscono con poche unità di euro, no? Perché fanno dei ragionamenti più furbi. Vabbè, poi si costruiscono dei termociclatori che costano 400 euro, possono fare
PCR. Per la monnezza,
vabbè. Però dico, loro lo fanno tendenzialmente, lo fanno tendenzialmente per... ci sono grandi comunità di questi che lo fanno per monitorare il proprio ambiente. E infatti ieri quando citavo il famoso articolo in Tamil che era all'interno di articoli scritti da una comunità di ragazzi ragazzi anche di delle scuole medie, avendo la possibilità di avere degli strumenti andavano a fare delle misure nel proprio ambiente, e quindi avere un microscopio per un bambino indiano significava andare in giro e riportare nell'articolo. Il bambino indiano sa il Tamil, non sa l'inglese, e lo scrive in Tamil. Allora, per dire, no, queste, intorno al concetto di comunità che vuole monitorare il proprio ambiente, pensare che in un modo economico si dà una possibilità. Poi voi pensate a quanti biologi formati ci stanno ovunque in Italia e che non stanno né in azienda e né negli istituti di ricerca e né nelle società farmaceutiche, e pensate a che cosa può significare, cioè che cosa non hanno loro, appunto, come dicevo già prima, mi ripeto, però cosa non hanno rispetto ai biologi che stanno in queste altre due entità. Non hanno gli strumenti. Bene, se emerge la possibilità di costruirsi alcuni strumenti chiave, quelle persone formate avranno la possibilità di generare ricerca, controllare il proprio territorio, confutare, indirizzare politiche del governo locale rispetto a certe problematiche. Questo qui è reso possibile su internet proprio attraverso il concetto di comunità a cui si può partecipare. E poi, per quanto criptico possa essere il linguaggio di ciascuna comunità, quello nasce da esigenze di sintesi, come il gergo dei medici o di qualsiasi altra.
Stop. Bene. Dobbiamo fermare.
Io mi offro volontario per una lezione gratuita di Arduino a tutti voi, e vedrete che programmare è facile.
Si può? Non si può accendere una, perché sennò non si vedono le slide.
Sì, adesso no. Cerco Leonardo.
posso, perché non tengo, perché l'avevo visto prima, non me l'avevo visto.
Allora, oppure non lo dobbiamo mandare in modalità di presentazione.
Tanto
perché è una cosa. Il massimo che posso fare è questo.
No, perché parte di tutte le donazioni.
E questo fa così.
Me l'avevi fatto vedere.
Ma non era attaccato il.
Vabbè, si può almeno, perché io non ho occhiali ad altri, tutto il tempo.
Però così non partono le animazioni. Mi spiace, ma non partono le animazioni.
Non ho le proiezioni. Questo non posso ingrandire.
Professore Letti.
Ciao Piero. Ah, Piero. Tu sai come, perché questo è un software che io non uso, come si fa a mettere a schermo intero la slide?
Guarda, lo posso provare, io non ho Apple, sono un eretico.
E allora no. Ma questo è proiettato, vabbè.
C'è qualcuno sa come si mette a schermo intero la slide qui sull'Apple? Comunque, ci sei già Valerio?
Sì, lo so, ma io non
ci posso. Ah, cioè che vuoi leggerlo meglio te?
Sì.
Non ti so dire, perché non si so. Può,
scusa, perché un software più. Non si può mettere a schermo intero oppure ridurre almeno, rendere più grande questa?
Lo so,
non è perché. Ah, guarda, no. Ecco.
Cambia schermi, lo scambia con un lato. Scusa, prova, posso?
Sì.
Un attimo, esco perché io ho modalità di presentazione. Allora devi andare a presentazione o a
vista. Lo devi riproduci dalla diapositiva corrente, forse.
Darsi a vista.
Problemi?
No. Ok. Perché togli la sua impostazione, perché sennò andiamo a vedere come. Così non si può fare.
Lì rimane piccolo? Sullo schermo rimane piccolo, vero?
C'è questo software della Apple, non so.
Ah, che te lo fa vedere piccolo? Perché ti dà l'anteprima di quella dopo. Bisognerebbe togliere l'anteprima.
No, è che poi non fa le animazioni.
Vabbè, lascialo così.
Sì.
Fa due colori. Sì, appena iniziamo. Aspettiamo che mi diano l'ok.
Sì. Sì, che spingano.
Avevano bisogno di un attimo perché altrimenti si perde anche di concentrazione.
Va bene, non riesco a leggere. È un problema solo di occhiali.
Vogliamo chiedere se qualcuno.
No.
Mi spiace, ma.
No, va benissimo.